Christian Badea è un direttore d'orchestra particolare, devo ammettere, ed è qui in Australia per la seconda volta in poco tempo, perché era a Melbourne per il Falstaff ed eccolo qui a Sydney, ovviamente, per dirigere la Turandot. Innanzitutto, maestro, complimenti e congratulazioni per il successo della prima serata.
Tante grazie, sono molto contento di ritornarci qui a Sydney.
Maestro Badea, iniziamo chiedendole, secondo lei, qual è stato il fattore principale che ha determinato questo grande successo della prima serata della Turandot all'Opera House di Sydney?
Erano tanti, perché un spettacolo di opera non si fa con una sola cosa che va bene, si deve fare con tante cose che vanno bene. Prima di tutto ci deve essere il cast. Siamo stati fortunati per avere un cast molto molto bravo, cominciando dal mandarino e finendo con l'imperatore e poi i grandi ruoli che sono stati affidati a, penso io adesso, i migliori cantanti per questi ruoli del momento. Yong-un Lee, che ha fatto Calaf, e Liz Lindstrom, che ha cantato Turandot. Dunque, questa è una cosa, il cast, sono stato molto contento. Poi ci deve essere la produzione, l'allestimento, che è molto interessante, molto creativo, una produzione che è stata fatta da Graham Murphy e ripresa da Kim Walker, molto intelligente, molto interessante, perché si lega molto all'essenza della musica e alla partitura. Tante volte abbiamo delle produzioni che vanno un po' contro il compositore, invece in questo Turandot è stata veramente una collaborazione fra il regista e la partitura. Per me, come musicista, questo è essenziale. Sono stato molto contento. Poi c'è il coro, che è molto importante, perché il coro è un personaggio e ha tanto da fare, e abbiamo lavorato molto insieme per trovare anche i colori giusti. Per esempio, il coro della Luna e tanti altri che devono avere dei colori speciali. Finalmente, non il meno importante, anzi molto importante, l'orchestra. L'orchestra che ha fatto un bravissimo lavoro, e l'orchestra che, come tutti lo sanno qui, ha un compito abbastanza difficile, perché la buca d'orchestra nell'opera di Sydney è un po' ingrata, non ha l'acustica che dovrebbe avere, dunque si deve suonare in un modo un po' diverso per far suonare bene nella sala. Tante volte, per esempio, il compositore dice piano pianissimo, ma per gli strumenti che sono sotto sotto nella buca si deve suonare mezzo forte, così per dire una cosa molto, molto semplice. E poi finalmente c'è una cosa che è molto importante: la tensione, che per me è sempre sempre la cosa numero uno, la tensione a quello che vuole il compositore, quello che dice il compositore. Riguardate la partitura, studiate la partitura, rispettate l'indicazione del compositore, perché lui è stato molto bravo, anzi il più bravo in Puccini e Puccini. Dunque si deve sempre riferire a quello che vuole il compositore, e l'ha scritto abbastanza chiaro nella partitura. Ecco.
A questo torneremo a parlare di questo perché la parte finale ovviamente non è stata composta da Puccini per ovvi motivi, perché lui è morto prima di completare l'opera. Però volevo ritornare al cast, perché il cast lei ha detto che è un cast straordinario, ma soprattutto quello che non ha sorpreso, ma che ha riconfermato il suo grande valore di cantante è appunto Yong-hun Lee. Questo tenore, ecco, come vede questo giovane tenore, lei che ha un'esperienza notevole nei grandi teatri a partire dal Metropolitan?
Yong-hun Lee ha un materiale vocale molto importante, molto interessante, molto importante. È una persona che è flessibile, che è molto sveglio, è molto interessato di fare dei progressi. Io certo che ho lavorato con lui e gli ho dato alcuni suggerimenti molto tecnici, molto particolari, che non posso entrare adesso in particolari perché sono anche molto tecnici per il grande pubblico, forse interessano meno. La cosa che penso che è molto difficile in questi giorni, penso per esempio anche a Jonas Kaufmann, è che sono pochi i tenori. E allora tutti li vogliono, tutti li chiedono di cantare, di venire, di fare i salti da un continente all'altro. Il mio suggerimento sarebbe di cantare un po' meno, di riposare e di lasciare la voce fare il suo sviluppo senza forzare. Tante volte gli agenti non vedono questo d'un buon occhio, perché certo che è un business, ma ho visto recentemente una intervista di Kaufmann che diceva che sì, è molto interessante, anche una bella cosa di sapere dove vado fra 4 anni, che ho tanti impegni, che sono tanto, tanto chiesto da tutti, però nello stesso tempo sento una grande, grande pressione, un stress. E non dimentichiamo una cosa, che finalmente parliamo di due corde vocali che sono molto, molto sensibili, che il stress tante volte va lì. Dunque il mio suggerimento per tutti questi bravi cantanti è di fare il management della loro carriera con molta molta attenzione.
Ieri sera ha affrontato il Nessun Dorma con grande sicurezza.
Sì, sì, ma l'ha sempre fatto nelle prove senza problemi. Con lui e anche con la Liz Lindstrom non ho mai avuto la minima preoccupazione. Sono sempre stati molto sicuri di loro stessi.
Turandot è un'opera un po' strana, un po' difficile, anche perché viene criticata per il fatto che il ruolo della donna non viene presentato da Puccini, e viene sempre presentato un ruolo di una donna che poi viene soggiogata dall'uomo. Quindi ci sono state diverse critiche su questo aspetto dell'opera. Secondo lei, visto che, come ha detto, Puccini ha scritto l'opera e lei l'ha interpretata per come Puccini l'ha scritta, lei ha notato che veramente nella mentalità dei tempi e in Puccini c'era questo suo aspetto misogino, se vogliamo?
Guardi, si può parlare tanto, e sono migliaia e migliaia di pagine che sono scritte su Verdi, su Wagner, su Puccini. Io cerco di semplificare un po' le cose. Io una cosa che mi sta molto vicina è lo spartito. Studio lo spartito. Nello spartito vedo una persona che ha un senso del teatro, un senso di creare un mondo, creare dei personaggi che è imbattibile. Vedo una persona che come compositore cerca di rinnovarsi, di trovare altre cose, di mettersi dei challenge per non rimanere lo stesso che ha scritto la Bohème, per esempio, la Rondine. Penso che la tanto discussa fine di Turandot sarebbe stata molto difficile anche per un Puccini sano, che non aveva il problema di salute che ha avuto in ultimi mesi. Lui non ha finito questa opera, non tanto per ragioni del suo morbo che poi lui ha tolto la vita, ma perché il librettista non era a tempo con il testo e con il finale. E allora certo che era un po' la corsa contro no? Contro il tempo. Per me questo finale è il migliore che abbiamo da tutti che hanno cercato. Non è un finale che mi convince, perché da quello che vedo nella partitura, da quello che sento, dai colori che sento e dalla immensa, immensa sincerità e effetto che ha la morte di Liu nella partitura, non vedo come Puccini lui stesso avrebbe fatto una fine di Hollywood, come ha fatto Alfano. Io sono sicuro che Puccini avrebbe pensato a una fine molto più complessa, molto più moderna, molto più dark, molto più scura, non una fine trionfale. Questo che lo sento io nella partitura, però queste sono solo delle, diciamo, delle discussioni che non finiranno mai.
Certo. Anche perché nell'opera originale veramente che poi ha ispirato Puccini, addirittura Liu per vendetta poi dà il nome di Calaf a Turandot e quindi è Calaf che muore alla fine. In questa opera invece muore Liu e lì si completa il lavoro di Puccini, sì, che poi viene seguito da Franco Alfano. Sì. Ecco, e lei che dice io interpreto il compositore, qual è la differenza che si nota fra laddove ha finito di comporre Puccini e laddove inizia il lavoro di Alfano?
Una differenza di 100%, si sente subito nella musica, nel trattamento dell'orchestra, di tutto. Non so, per me, diciamo, facciamo un spettacolo, finiamo così, la gente è molto contenta, si finisce in una maniera trionfale. Però più faccio questa Turandot, più sono d'accordo e condivido il gesto di Toscanini, che quando è arrivato alla morte di Liu ha messo la bacchetta, ha detto qui è morto il maestro Puccini, si è fermato, non ha mai continuato. Queste sono delle cose che si possono continuare per tanti anni a discutere.